film negli anni 60.
Era noioso, non registrate questo che io dica del film di Anna e Nama, perché ovviamente dico a tutti di andarlo a vedere, almeno il contenuto, mi sono piaciuti i momenti un po' bruniani, avrà anche letto Giordano Bruno nel momento in cui si sposta, no, dal piano delle cose terrene, delle vite terrene, a quello cosmico, e allora di tanto in tanto sposta il punto di vista appunto al cielo, ecco, e allora
anche quando è in barba,
sì,
una stroncatura in pieno,
no.
Da un punto di vista filmico manca tutta la parte, come dire, che avrebbe potuto creare di tipo analogico, ecco, quando il cinema come la fotografia, ancora di più essendo l'immagine in movimento, con tutta la storia che ha la possibilità di comunicare idee anche soprattutto in forma analogica, mentre ha dato molto spazio quindi ai dialoghi. Sì, certo, doveva presentare la figura, no, della filosofa scienziata, poi un po' di, penso anche di santi pindarici, un po' di santi pindarici, con l'ipazia che è diventata kepleriana addirittura, pur avendo studiato le coniche, no?
Sì, quello che pare che
sì, ma non è provato da nessuna parte che sia stata sostenitrice del sistema eliocentrico, né tantomeno di aver supposto le orbite ellittiche dei pianeti anticipando Keplero, non per nulla. E poi ovviamente c'è tutta la parte, diciamo, politica e politico-religiosa, no?
Lei era ebrea o no?
Come?
Non era.
Santa Maria delle Grazie. Sì, sì, quindi qui si fa presto, proprio 15 minuti. Sì.
Il popolo vuole
emerge nella tua, no?
Sì.
Cioè lo puoi convincere di qualunque cosa, no?
Sì.
È ovvio.
Sì.
Come adesso.
Solo che non ha controllato
lui ha dichiarato a Amenábar che l'obiettivo del film era quello di mostrare la dialettica, no? E il contrasto tra fanatismo, no? Fanatismo, in gran parte fanatismo religioso, anche quando il fanatismo politico in qualche modo per lui è una forma, no, di fanatismo religioso da un lato, e invece razionalità, no? E razionalità dall'altro. Come spesso nella storia la razionalità abbia subito, no? Rispetto al fanatismo, sia stata colpita dal fanatismo, e questo ha fatto precipitare le civiltà, no? Fatto decadere le civiltà, perché poi è evidente, è lì qualche simbolo, no? La biblioteca di Alessandria che viene trasformata in rudere, no? In luoghi dove pascolavano le pecore.
Pensa a quello che hanno perso di opere.
Sì, sì. E queste sono verità storiche. È chiaro che ci sono delle grandi verità in quello che vuole comunicare. Però poteva, ecco, io ho detto da un punto di vista filmico, perché non metto in discussione il contenuto, da un punto di vista, poteva comunicarlo con altre modalità, in altri modi. Ecco, non è un capolavoro.
No. Il regista è
famoso. Come?
Il regista è famoso.
Sì, sì.
Che
film ha fatto? Quello più conosciuto, che aveva messo in discussione il tema dell'eutanasia, era stato Maria Dentro.
Ah, non l'ho visto. Ha detto bello che
era. Sì. Mare a dentro. Mare a dentro. È un film che riesce a unire sentimento profondo, profondissimo, con ragione, appunto, ragione con sentimento. E io vorrei iniziare questa lezione di oggi proprio con qualcosa del genere. Aristotele dice che la scelta dell'uomo è intelletto che desidera, oppure desiderio che ragiona, e chiude questa definizione della scelta dicendo: e tale principio è l'uomo. Ripeto, per Aristotele la scelta che distingue, differenzia, no? L'uomo da tutti gli altri esseri viventi, dicevo, è ciò che costituisce la differenza di specie, proprio l'elemento sui generis, no? Dell'uomo rispetto agli altri esseri viventi è quello di scegliere. Scegliere. Tanto è vero che nella presentazione delle scienze aristoteliche, dei saperi aristotelici, abbiamo detto, no, che le scienze etiche studiano per Aristotele il possibile, no? Il contingente rispetto alle scienze teoretiche che studiano il necessario. E tra le scienze teoretiche poneva, oltre alla metafisica che studia l'essere in quanto essere e non può non essere necessario, poneva anche la fisica, no? Che lo studio delle cause e dei principi, no? del generarsi, del divenire, no? Del divenire naturale, poneva la matematica, no? Con tutta la sua necessità che già i matematici prima di Aristotele avevano mostrato essere presente nella struttura matematica, no? Nella relazione tra gli enti matematici, no? Nel ragionamento dimostrativo matematico. E dall'altra parte invece le scienze pratiche, o le scienze pratiche che non studiano il necessario, abbiamo detto, ma studiano il contingente, studiano il possibile, no? E noi abbiamo fatto fino alla volta scorsa il confronto tra la natura, no? Che infatti segue il suo corso normalmente, per lo più, no? Dice Aristotele, per lo più seguendo una via lineare, no? La più lineare possibile, secondo un principio, possiamo dire il principio di economia, e invece la natura specifica, no, dell'uomo, la natura, vedremo meglio oggi, no, cercheremo di approfondire questo discorso, è la natura specifica dell'uomo che invece si trova, no, che è data dalla possibilità di scegliere l'azione. Ecco, la natura dell'uomo che è caratterizzata dal fatto che l'uomo può scegliere l'azione, può anche scegliere di non scegliere, ma anche questa è una scelta, no? Come ha pensato già Aristotele, nel IV secolo avanti Cristo, come diranno tanti filosofi, no? Fino a Kierkegaard, no? Filosofo dell'out-out, no? Ecco, anche scegliere di non scegliere è una scelta, ma l'uomo può decidere, no? Se scegliere o non scegliere, ripeto, questa è una scelta. E nel momento in cui sceglie, no, scegliere l'azione da realizzare. Ecco, questo è quello che è di più specifico dell'uomo, essere ente naturale, appartenente alla natura, un'eccezione, ecco, nel quadro, no, del mondo degli enti naturali, perché ripeto, tutti gli enti naturali devono necessariamente agire, no, come agiscono. L'uomo invece può scegliere. E che cosa lo accompagna, che cosa gli permette di scegliere, o meglio, che cosa lo accompagna, attorno al verbo accompagnare, nella scelta. Lo accompagna la ragione, no? La ragione, che è ciò che fa dell'uomo, no, quella specie singolare, no, quella specie particolare nel mondo degli esseri viventi, no? È la forma stessa, no, la forma stessa dell'uomo, che è presente in ogni individuo, no? Quelle sostanze prime, no, che dicevamo, anche noi presi singolarmente siamo sostanze prime e quindi dotate, oltre che di una materia, di una forma, soprattutto di una forma, no? È ciò che ci fa esseri umani, no? Ciò che ci fa esseri umani. E la forma, avete letto, spero che stiate leggendo il fascicolo, è la forma, è l'eidos, no? E la forma è data, no? È ciò che si presenta come differenza specifica all'interno della definizione. No? Dato che la forma si dà nella definizione stessa, un circolo, si potrebbe, no, cogliere un circolo vizioso, logico, no? Perché in questo caso ciò che deve essere definito diventa, o meglio, ciò che deve essere raggiunto attraverso la dimostrazione, ciò che è premessa. No? Ecco, e perché la forma è nella definizione stessa come differenza specifica. E ciò che distingue l'uomo da tutti gli animali, no, appartenenti, cioè da tutti gli animali, cioè gli enti appartenenti alle specie, a tutte le altre specie di quell'insieme, no, particolare, beh, è la razionalità, è la ragione. L'uomo ha la ragione, con la ragione, conosce da sé e conosce in sé, no? Dice Aristotele, non do, no? Usa queste, proprio questa forma, conosce da sé, quindi in modo autonomo, no? Per cui i principi se li dà da sé, no? E conosce in sé, no? Assimilando i dati provenienti dalla sensibilità, no? e quindi producendo concetti. Ripeto, i concetti non sono le idee di Platone esistenti nel mondo idetico. I concetti sono gli universali logici presenti alla fine di un processo di astrazione, no? Di conoscenza attrattiva, presenti nel nostro intelletto. Quindi è ragione capace di produrre concetti, quindi di pensare la realtà e se stesso, no? Di pensare se stesso e la realtà, di pensare la realtà in se stesso, no? E in se stesso in una relazione alla realtà, ed è ragione pratica, attenzione, no? È ragione teoretica, è ragione quindi che conosce, teorema significa, no? Vedere, la visione è la visione intellettuale, conoscere, ed è ragione pratica, cioè è la ragione che accompagna l'uomo, utilizzavo prima questo verbo, accompagna l'uomo nella vita per farlo scegliere e quindi per farlo agire. È la ragione predisposta, no, all'azione, ed è ciò che lo fa agire. Non solo è ciò che gli fa conoscere se stesso il mondo, ma è ciò che lo fa agire e quindi lo fa essere come soggetto attivo, come soggetto attivo, e lo fa essere nel mondo come soggetto attivo. È ragione teoretica ed è ragione pratica. Se posso fare anch'io dei voli pindarici, come prima si diceva in Yamenapa, questo già ci porta con la mente, no, ad un autore che io intendo affrontare il prossimo anno, forse qualcuno dirà finalmente, come l'avete chiesto già alcuni anni fa, cioè Kant. Il quale dà ai suoi studi filosofici una impostazione come dire, strutturalmente dal punto di vista logico analoga a quella aristotelica, no? Distinguendo fondamentalmente la ragione in due modi di essere, diciamo, sono i due più importanti, poi effettivamente sono tre, no? Sapete che le critiche di Kant, le critiche della ragione sono tre, forse la terza è un po' quella che cerca di mediare la critica del giudizio, no? La critica del giudizio è quella che cerca di mediare, no? Di andare a stabilire un link, oggi diciamo, no? a stabilire proprio un collegamento, tra due ambiti di ragione fortemente separati tra loro, no? La ragione teoretica e la ragione pratica, quella che Kant chiama anche, oltre che ragione teoretica, perché la chiama anche così, la chiama ragione pura, ma è sottinteso il termine teoretica, quindi è la ragione teoretica pura, e l'altra ragione che proprio chiama quel termine di ragion pratica, no? Che è il termine con cui che usa ragion pratica, è il giudizio, un'altra forma, o meglio la critica, la facoltà del giudizio, no? Non il giudizio in quanto proposizione logica, ecco, ve lo chiarisco subito, no? È solo la traduzione ottocentesca italiana del termine Urteilkraft, che vuol dire che vuol dire facoltà, facoltà del giudizio, facoltà del giudizio, critic, no? Quindi critica della facoltà del giudizio, non propriamente critica di una proposizione finalistica, di una proposizione, dato che tratta del giudizio teleologico e del giudizio estetico quest'opera. No, è proprio la critica della ragione, anche qui, che esprime giudizi finalistici teleologici, a proposito di Aristotele, no? Del finalismo presente in Aristotele, e del giudizio estetico, che in qualche modo è una forma di giudizio finalistico. Ma io questo l'ho detto per dire come chi studia Aristotele ha la possibilità poi di anche, come dire, come minimo di sapersi orientare nello studio di un grande filosofo della tradizione occidentale, come appunto Aristotele, come Platone, come i grandi, insomma, della filosofia di tutti i tempi, cioè Kant, che non è semplice. Allora, tenere presente questa idea fissa, questa idea aristotelica, secondo cui quando noi dobbiamo pensare alla ragione, quando noi dobbiamo pensare alla ragione, che è ciò che distingue, ciò che differenzia l'uomo da tutte le altre specie animali, e quindi è l'elemento naturale. È l'elemento naturale dell'uomo, non è un elemento extra naturale, no? Fuori dalla natura, o addirittura contro natura, no? No? Ma avere ragione per l'uomo e seguire la ragione significa essere naturale. No, seguire la natura, va bene, andare secondo natura, secondo natura, in greco kataphysin, no? questo secondo natura è sempre presente, l'abbiamo visto anche lo scorso anno studiando altre filosofie, in particolare la filosofia dell'epicureismo, la filosofia dello stoicismo, ma anche le più antiche filosofie, no? La filosofia doveva ricordare, no? all'uomo, no? Che in qualche modo per motivi storici si era tirato fuori dalla natura, no? E noi continuiamo sempre di più, no? A tirarci fuori dalla natura, di appartenere alla natura anche per quanto riguarda ciò che non si pensa proprio della natura, no? E che si pensa extranaturale, e cioè la ragione. La ragione è la differenza specifica, ma la differenza specifica che è forma naturale dell'uomo. La ragione che, ripeto, per Aristotele è ragione che ci permette di conoscere il mondo, noi stessi il mondo, ed è ragione che ci permette di decidere l'azione, quindi, no? Che è a monte dell'azione. E qui ritorna quel bellissimo, secondo me è molto bello, e poi lo stoicismo, al quale sono molto affezionato io, e lo stoicismo ha ripreso dall'aristotelismo questa d'Aristotele, per quanto lo abbia criticato, ecco, questa idea. La scelta, dice, è intelletto che desidera, o desiderio che ragiona, e tale principio è l'uomo. In sostanza, l'azione dell'uomo è l'azione migliore, no? L'azione migliore. Non esiste l'azione, no? Come dire, ottima, nel senso la eccellente, no? Noi non diamo 10 a scuola, l'eccellenza appartiene soltanto, no, la perfezione, al mondo della perfezione. Il mondo della perfezione per Aristotele è il mondo celeste, no? Non a caso, se avete letto quel fascicolo, no? In una dimostrazione a prioristica Aristotele spiega perché secondo lui esiste l'etere come quinto elemento, no? Esiste il circolo, e se esiste il circolo ci deve essere un elemento semplice, no? Quanto è semplice geometricamente il cerchio, no? Come figura geometrica, deve essere questo elemento semplice che quindi si muoverà circolarmente, in modo uniforme, no? Diversamente dai quattro elementi a noi conosciuti, perché viviamo in questo mondo terreno, in questo mondo, no? Al centro del cosmo, no? Che, no? Secondo la concezione geocentrica, a proposito delle questioni prese lì da Pazia, ecco, è necessario, dicevo, che ci sia un elemento diverso dagli elementi che vanno in linea retta, considerata l'imperfezione del mondo, o meglio, no? No? La perfezione del mondo, l'imperfezione del mondo terreno, del mondo sublunare, no? Come dice la tradizione, è data proprio dal destino, no? di essere sempre in divenire, no? Di appartenere al mondo che è il mondo di un divenire, di passare dalla quiete al moto, dal moto alla quiete, però al di là di tutto, in una natura, che è una natura che presenta regolarità. Ma questo per dire, noi viviamo in questo mondo, che è il mondo dei moti rettilinei, non dei moti circolari, e dobbiamo tendere a realizzare le azioni migliori. L'etica elaborata dalla ragion pratica e la disciplina che insegna a fare le migliori scelte, no? E le migliori scelte sono intanto il risultato dell'esercizio, e torna qui un concetto che abbiamo più volte ripetuto. Esercizio, le virtù, anche per Aristotele, come per gli stoici, ma come per Platone, per Socrate, pensate, le virtù sono il risultato di un continuo esercizio, In questo caso l'esercizio è l'esercizio della ragione. Allora, se parliamo di virtù teoretiche, l'esercizio è proprio quello scientifico, noi diremmo, conoscitivo, il trovarsi a vivere, il decidere di vivere sempre nella conoscenza di sé, nella conoscenza del mondo, no? E fare la scelta di pace, torniamo ai pazzi, dato che avete visto il film, tutti quanti e tutte quante, o più o meno, ecco. Allora, fare questa scelta, no? nella vita è fondamentale, esercitare la virtù teoretica, quindi esercitare il pensiero, l'intelletto che conosce, che intende, conosce il mondo, che conoscendo il mondo realizza la natura umana, no? La natura umana. È il mondo per realizzare se stessi in quanto esseri umani, realizzare, attuare. Ne abbiamo parlato, no? Del passaggio dalla potenza all'atto, no? Dal passaggio dalla coppia aristotelica di potenza e atto. Aristotelicamente possiamo dire che si è esseri umani nel momento in cui, con esercizio, si è attivati teoreticamente, no? Ci si è attivati e teoricamente, si è il proprio intelletto è in atto, lavora, atto in greco si dice energeia, no? Energeia è il termine che usa Aristotele, si dice energeia vuol dire in lavoro, nel lavoro, nell'atto, nell'esercizio, ergon significa proprio lavoro, significa, no? Significa lavoro. E quindi questo vuol dire atto, quando anche qualcosa è in atto, non è lì statico, fermo, cioè l'ente in atto, di Aristotele non è l'ente fermo, statico.
Non è contemplativo.
È contemplativo, se intendiamo con contemplativo un soggetto che conosce senza alcun fine utilitaristico, senza alcun fine pratico. Ecco il contemplativo. Quindi, perché no? Possiamo anche pensare al Buddha, no? Raccolto in meditazione, quindi senza alcun percettibile movimento delle ciglia, no? Sarà in atto e sarà nella sua contemplazione, ma con un pensiero capace di muoversi prima ancora, insomma, di raggiungere il nirvana, di muoversi tra gli spazi siderali, no?
Tra gli quando Dante dice fatti non foste a vivere come brutti,
come?
Per seguire virtù della conoscenza, pare che
segua certo, qui la virtù è proprio è chiaramente per Aristotele se la naturalità dell'uomo consiste nell'agire razionalmente, nell'essere in azione, no? Intellettivamente, con il suo intelletto, quella energia, no? Quindi passare quello sì da uno stato di passività, da uno stato di privazione, è il termine aristotelico, la dynamis, no? Donde viene dinamica, no? La potenza, pensate un po' il termine dinamica, quella parte della fisica, no? che studia il movimento per quanto riguarda le forze, no? Rispetto alla cinematica, dynamis in greco significa proprio potenza, il termine che usa Aristotele, nella sua lingua, per dire potenza, come energeia, è il termine che usa per dire atto. E la diens indica la possibilità, l'essere lì, il trovarsi, l'ente, diciamo, il seme nella natura, il seme che aspira a diventare, perché ha dentro di sé, no? Questa spinta, e Platone la chiamava Eros, no? questa spinta, Aristotele immanentizza tutto, quindi niente Eros, però intendiamola come una spinta naturale, una tendenza naturale a realizzare la forma, a passare quindi da quello stato di privazione e di potenza, quindi il poter essere all'essere, ecco, dal poter essere all'essere, no? E quindi alla realizzazione della sostanza in quanto forma, a proposito delle diverse accezioni aristoteliche di sostanza, no? Di sostanza, del raggiungere la forma, e come vedete la forma dell'uomo è la razionalità, no? L'uso della ragione, o meglio la ragione che agisce, ma che agisce principalmente per Aristotele, la forma superiore per Aristotele è l'azione teoretica, cioè la conoscenza contemplativa, no? Quella che dicevamo prima, conoscere per conoscere, per cui qui il bene, se vogliamo, la felicità viene a identificarsi con il conoscere per conoscere, per il conoscere. E quindi la virtù teoretica è data proprio dalla sapienza, no? Ed è una virtù che si attua dallo stato di privazione a quello di atto, no? Dalla potenza, esercitandosi, studiando il mondo prima di tutto, no? Va bene, studiando le relazioni che ci hanno lasciato i nostri predecessori, no? E tutti gli altri studiosi che studiano ancora oggi il mondo, che studiando noi stessi, studiando. Studio in Aristotele, ma studio di idee, lo voglio ripetere, ma studio di questo mondo che è mediato attraverso gli strumenti sensibili, quindi, no, dall'esperienza sensibile alla intellezione, no, del concetto che si identifica, ripetiamolo, con la forma, no? Per cui nei testi scientifici noi non troveremo più i dati, gli elementi materiali degli enti, dei fenomeni studiati, no? Che sono gli elementi singolari, ma unicamente nei testi scientifici è l'oggetto, insomma, del sapere scientifico, è la forma, il concetto, l'universale, no? Quello che i medievali chiameranno l'universale, il concetto, no? Cioè, tornando alla definizione aristotelica, la differenza specifica, quindi, per dire, l'uomo, il concetto di uomo si risolve aristotelicamente nella razionalità, no? E quindi studiare l'uomo significa cogliere l'uomo nella sua universalità, significa cogliere tutti gli aspetti della sua razionalità. Ecco quello che stiamo facendo. Uno, la ragione che conosce il mondo e che conosce se stesso, e la ragione che agisce, no? È la ragione che ci accompagna nella vita per scegliere le azioni. Ecco l'altra ragione da esercitare, che poi è proprio quella, vedete, che ci può far raggiungere dei risultati buoni, dei risultati buoni. E perché? Perché la ragione che ci accompagna nella scelta, no? che ci permette di scegliere, è la ragione che controlla e che deve controllare le funzioni inferiori dell'anima. La funzione a cui ho fatto riferimento, no? Mi sembra già in questa sera, la funzione vegetativa e la funzione sensibile. Vi ricordo che Aristotele, no? Il mito della bigalata e così via, se ricordate i due cavalli, il cavallo bianco, il cavallo nero, e l'anima razionale lì, anche lì, no? Deve avere la capacità di controllare, soprattutto il cavallo nero che spinge in qualche modo, e l'altra invece che tende verso l'alto. Ecco, in Aristotele è chiaro che la forma nel trattato sull'anima, che fa parte della fisica, la psicologia in Aristotele fa parte degli studi di fisica, non è uno studio di qualcosa di extrafisico, come dicevo prima, è dentro la fisica, è tra gli studi. Perché? Perché l'anima non è che un termine col quale noi diciamo la forma dell'uomo, no? Se ogni uomo è dato da elementi singolari, in qualche modo la materia, no? Che lo viene a costituire, e da un elemento comune a tutti quelli della sua specie, cioè la forma, bene, è chiaro che l'anima risulta identificarsi proprio con la forma, e qui Aristotele andrà un po' a imbastire un discorso aporetico, a trovarsi anche lui in grandi difficoltà, facendo, no? Trasmettendo poi questa difficoltà di pensare l'anima anche ai suoi successori, no? Agli aristotelici, addirittura nel Medioevo, discutere sulla mortalità, l'immortalità dell'anima, sulla individualità vera e propria dell'anima e quindi immortalità, oppure se l'anima come tutte le forme è destinata a disperdersi, no? nella realtà, come si disperdono tutte le forme, oppure tornano ad una forma originaria, unica, universale, diverse interpretazioni, no? Le più importanti delle quali sono quelle dell'averroismo, dell'alessandrinismo, ma qui complicherei un po' il discorso, ma quello che voglio dire è che, tornando al concetto, al nucleo fondamentale del pensiero, che per Aristotele l'anima, forma del, quindi elemento attivo, l'elemento attivo del soggetto, in questo caso uomo, rispetto all'elemento passivo, no? Che è dato dalla materia, la parte femmina, no? Della materia, rispetto alla parte maschile, no? Della sostanza che è la forma, l'eidos, no? L'anima dell'uomo oltre a, a svolgere quelle funzioni, funzioni, appunto la vegetativa, la sensibile, svolte da, dalle anime, no? Di tutti quanti gli enti viventi, le piante si muovono, le divengono, le piante trasmutano, non dico si trasformano, perché non sarebbe molto aristotelico, perché non passano da una forma all'altra, ecco, vi dico, trasmutano, cioè si generano, crescono, no? Si corrompono e poi, no, e poi muoiono, la corruzione totale, no? Ecco, la morte. E ciò che rende possibile questo divenire ci deve essere, no? Il principio, qui torniamo alla fisica, che secondo Aristotele non deve soltanto studiare i principi materiali come i presocratici, questo l'avete visto anche in quel fascicolo, ma deve cogliere anche il motore, potremmo dire, no? Di tutto il processo del divenire. Non soltanto andare a individuare la causa materiale, ma andare a cogliere la causa formale e la causa finale, no? E la causa efficiente, no? Oltre alla causa materiale, dove per gli enti naturali la causa formale e la causa finale vanno a identificarsi, no? Perché la causa formale, l'eidos, la specie, è ciò che intende realizzare, no? Inconsapevolmente qualunque ente vivente, no? Il seme di pino che è in potenza e pino ha questa tensione, no? E quindi a raggiungere, per cui la sua causa formale viene a identificarsi con la causa finale, non il diventare pino in atto, cioè pronto a ripetere il ciclo, no? Il ciclo biologico, quindi capace di riprodursi, capace di riprodursi. E quindi c'è un divenire che appartiene alle piante. Questo divenire è assicurato da questa anima vegetativa, che assicura il semplice movimento, no, degli elementi materiali, no? L'acqua, la linfa, no? La linfa che si muove attraverso tutti i tubicini, no? e quindi lo spostamento, no? di materia dalla, no? dall'humus, no? alle radici, attraverso le radici al fusto e così via. E questo cambiare, questo divenire, questo crescere, eccetera, eccetera. In analogia, gli enti sensibili, cioè gli animali, eccetto l'uomo, se si muovono non soltanto attraverso, come dire, quel movimento vegetativo, no? Che in qualche modo oggi che noi abbiamo gli strumenti per riprendere, no? Anche azioni impercettibili, no? A proposito di cinepresa, di videocamera, possiamo benissimo vedere, no? Come le piante si muovono, anche se al nostro sguardo sembra che stiano ferme, è vero, sono ferme lì. Ecco, gli animali sono senzienti, perché hanno quest'anima, questa forma, che è una forma sensibile, che gli permette di avvicinarsi o di allontanarsi, di avvicinarsi e di allontanarsi sulla base di un semplice stimolo, si avvicinano a ciò che gli procura ciò che gli procura nutrimento, no? E quindi piacere, no? Se possiamo antropomorfizzare l'animale, no? E gli procura piacere, si allontanano da ciò, fuoco, no? Una volta fatta l'esperienza, il fuoco che brucia, si allontanano dal fuoco, si avvicinano ai propri simili quando ciò è necessario, si allontanano dai propri simili quando necessariamente devono allontanarsi, senza possibilità.
Sono risposte rigide.
E sono risposte rigide. Per cui lui dice, tante volte guardando le formiche, guardando le api, guardando anche gli animali sociali, pensiamo, attribuiamo loro l'intelligenza. Lui invece crede che l'intelligenza appartenga unicamente all'uomo e che tutte le azioni, anche quelle più complesse degli animali, non sono altro che indice, no, di un finalismo presente nella natura, secondo cui ciò che avviene in natura non avviene anche perché, sì, c'è in qualche modo un certo determinismo nella natura, per cui è possibile andare a costruire la catena delle cause e degli effetti, ma la catena delle cause e degli effetti, quindi la necessità, va riportata sulla linea dei fini, cioè con intelligenza, lui dice, e questo lo trovate anche in quel paragrafo sulla finalità, con intelligenza noi capiamo che se piove non è soltanto perché c'è stata l'evaporazione d'acqua e l'acqua che deve cadere, no? Ma in qualche modo nella natura c'è una finalità che porta a piovere più o meno, per lo più in modo giusto, per cui se è vero che una volta piove di più in un certo luogo, in un certo tempo, dopodiché nel complesso, insomma, di un anno o di un periodo, la natura anche di questi fenomeni, perché la natura è interna, no? Ad Aristotele, avete capito, non è la, no, come intendiamo noi la natura del l'ordine visibile delle cose, cioè gli enti, no? Ciò che fa essere i fenomeni dall'interno, fondamentalmente dall'interno, e dall'esterno quando i fenomeni sono fenomeni artificiali, ecco, come nel risultato delle tecniche. Ma torno alla questione dell'anima. Quindi nelle piante c'è un'anima che svolge unicamente la funzione vegetativa, negli animali c'è un'anima che svolge funzione sensibile, quindi attraverso i sensi l'animale si avvicina, no? O si allontana, si sposta, no? E quindi agisce, ma agisce necessariamente secondo la legge, come dire, dello stimolo-risposta, no? Per cui l'azione è sempre una risposta necessaria ad uno stimolo, no? In una certa condizione. L'uomo invece è dotato di un'anima che oltre a svolgere le due precedenti funzioni, quella vegetativa e quella sensibile, svolge anche quella razionale, quindi non tre anime, no? Un po' secondo quello che la tradizione, anche i dialoghi, insomma, di Platone ci ha detto, no? E la tradizione ci ha riportato di Platone parlava di tre anime, no? Un'anima razionale, un'anima irascibile, no? È un'anima concupiscibile, no? Nelle parti. Ecco, qui invece abbiamo una sola anima che poi viene a identificarsi con la forma, l'elemento maschile, no? della sostanza primaria, che svolge tre funzioni. la vegetativa, la sensibile, è soprattutto la razionale. È naturale così, è fatta così la forma umana. E quella razionale si articola, no? Quella razionale agisce nella forma puramente teoretica, no? O agisce nella forma pratica. E quando la ragione agisce nella forma pratica, è proprio la ragione che sceglie il comportamento sulla base di tutta un'esperienza e quindi di un esercizio, no? Il risultato di un lungo esercizio, tra comportamenti che sono eccessi o in difetto o propriamente in eccesso. Ecco, quando Aristotele presenta l'etica del meson, no? della medietà, ne parlavamo la volta l'anno scorso, qui gli anni passano ma poi ritorniamo. La differenza, mi ricordo, tra mediocrità, qualcuno, no? La differenza tra mediocrità e medietà è netta in Aristotele, e qui torniamo alla frase, no? che vi ho subito, perché la medietà, risultato di un esercizio, è appunto l'attuazione energeia, è l'attuazione di una ragione certamente che desidera, di un desiderio, no? Di un intelletto che desidera, e di un desiderio che ragiona, no? Quindi del sapere, ecco, qui bisogna l'uomo migliore con tanto esercizio è quello che riesce a sincronizzare il desiderio con l'intelletto col desiderio, che riesce a sincronizzare mezzi e fine, no? Mezzi e fine. Quindi scegliere i mezzi giusti per realizzare un fine, come, ecco l'analogia, e torniamo alla natura, come farebbe la natura, no? Cioè cercando di economizzare, abbiamo detto, il principio che sembra proprio della natura è il principio dell'economia, cioè realizzare qualcosa col minimo sforzo, non eccedere mai né in troppo poco né in troppo, né in troppo poco né in troppo. E questa è la medietà, no? Per la natura la medietà non è la mediocrità, è la medietà per la natura, che fa del mondo un mondo equilibrato, che fa della natura un mondo armonico, dove il troppo poco viene conciliato, no? Viene stemperato quando c'è troppo poco, no? dal troppo, per essere riportato al medio, e viceversa. Un mondo che Aristotele guarda con un occhio ottimistico, no? Sua concezione dell'essere è una concezione ottimistica, non pessimistica. La meraviglia, da cui nasce la filosofia, è data dalla constatazione dell'esistenza di un ordine, è data dalla constatazione dell'esistenza, no? Di un equilibrio complessivo, no? Seppur nel divenire e nel divenire ciclico, no? In un eterno ritorno dell'uguale, no? dirà Nietzsche, no? Ecco, questa armonia, certo diversamente da Nietzsche, il quale invece metterà in discussione questo punto di vista ottimistico, no? Questo punto di vista in ultima analisi metafisico, no? Della realtà del mondo, no? Che secondo Nietzsche maschera, vela invece la vera realtà, la vera realtà del mondo, no? Qualche volta succede anche a me, lo faccio sempre prima. Ecco, la vera realtà, adesso partirà con tutti i messaggi, scusatemi. Sentiamo, ecco. E qui che
dicevo che questo
che volevo
la rende
questo è l'orrido va bene, è quanto volevo dire confrontando Nietzsche con Aristotele, il punto di vista aristotelico ottimistico, no? Intorno ad un mondo che è il migliore dei mondi possibili, dicevamo Leibniz, è questo ottimismo. E quindi una metafisica è una filosofia, è una fisica e quindi un'etica, no? Che devono dar ragione di questo mondo buono, no? Di questo mondo buono si parla tanto di bene, no? Di bene, no? Come principio e come fine, no? In questi filosofi, dove invece per Nietzsche la filosofia, la metafisica, la filosofia intesa come metafisica, come è stata da Socrate in avanti, da Platone in avanti, la metafisica è quello strumento col quale, che poi celava una volontà, no, di potenza, col quale si è voluto velare la vera realtà del mondo, l'orrido, no? lo chiama Nietzsche. Quindi non è vero che l'armonia, non è vera l'armonia, no? Lo spirito apollineo, no? diceva Nietzsche, lo spirito apollineo, no? La metafisica è una scienza. La scienza apollinea, no? È la scienza che giustifica la presenza del male nel mondo, ritenendo che se c'è il male nel mondo è perché c'è Dio, sommo bene, proprio perché c'è Dio allora c'è il male, no? Proprio perché c'è il Dio c'è il male, perché Dio è sommo bene e il mondo creato da Dio non può mai identificarsi con Dio, con il sommo bene, no? Ecco, sarebbe la stessa cosa, è un male, come dire, ontologico quello presente, però il fatto che ci sia Dio assicura che tutto andrà per il meglio, no? Che tutto andrà per il meglio. E invece il punto di vista di Nietzsche è che la radice profonda del pensiero deve essere anche qui in analogia, no? C'è sempre il pensiero analogico che nella filosofia prevale in ultima analisi su quello logico, anche, e in analogia con la natura deve essere il pensiero dionisiaco, perché il vero principio della natura, della physis, è il principio dionisiaco, è quindi caos, disordine, quella danza cosmica senza fine, senza alcuno scopo, Da dove invece tutta la filosofia, la metafisica è quella di Aristotele, no? È la più grande metafisica del mondo antico, no? Sistematicamente ordinata, è la metafisica che mostra invece, come dire, la relatività del male rispetto all'armonia, rispetto al bene, no? Rispetto al bene. Se c'è il male, c'è perché prima di tutto c'è il bene. In qualche modo è quello che dice a proposito delle realizzazioni sbagliate della natura. Se avete letto anche quel fascicolo, a un certo punto, quando parla dei mostri, diciamo, sono le eccezioni che confermano la regola. Quello che ci interessa è la regola universale, l'universale, no? Il concetto che deve essere presente sui nostri testi scientifici. E la regola è che la natura per lo più nella maggioranza dei casi, queste sono proprio le formule, tende a realizzare la forma. E se ad un certo punto compaiono buoi con il volto umano, non so se avete visto, questi sono destinati a scomparire, no? Come scompaiono i morti, perché prevale il bene sul male. Ed è quello che noi dobbiamo fare, ed è questa la funzione della ragion pratica, della ragione che ci accompagna nella vita pratica. E questo questo significato del mettere in atto, no? Energia, no? Del mettere in atto la ragion pratica, no? E quindi vivere virtuosamente. E questo vuol dire agire volta per volta in, no? Cercando di sincronizzare, dicevo, no? E sincronizzare col ragionamento l'intelletto con il desiderio, no? di saper realizzare, come la natura fa, dicevo, linearmente, no? Il fine, scegliendo con moderazione, no? Gli strumenti, non troppo poco, non troppo poco. E la scelta che fa, questo ve lo dicevo l'anno scorso, la scelta che fa il giovane, no? Non necessariamente sarà identica a quella dell'adulto, come quella dell'adulto non necessariamente sarà come quella dell'anziano. Quindi parlare di scelta mediana, di etica della medietà, senza andare qui a comprendere bene le cose, può significare appiattire lo studio di Aristotele, no? Dell'azione, delle azioni, e quindi applicare delle regole universali che Aristotele non dà se non dicendo, attenzione, volta per volta, si decide il vostro essere virtuosi. Come si decide? Utilizzate la ragion pratica per raggiungere i fini, e con intelligenza dovete scegliere gli strumenti, dovete scegliere la via. Utilizzate la vostra ragion pratica nel mettere sotto controllo quelle tensioni, quelle tendenze che non vi appartengono,
E quindi la scelta deve essere una scelta razionale, la scelta deve essere razionale. Mettete tra parentesi gli elementi emotivi, gli elementi sentimentali, no? Gli elementi emotivi, gli elementi sentimentali. Ragionate quando dovete scegliere. E lì ecco, riemerge la figura che si era già presentata tra i presocratici, no? Del filosofo pratico, no? che studia il comportamento, come quello capace di cogliere la migliore di quello capace di fare scelte sulla base dell'uso della ragione, di una ragione che mette sotto controllo la sensibilità, no? Che mette sotto controllo i sensi.
Un po' lo so, consiglio del buon padre di famiglia, cioè il buon senso, la saggezza, così, cioè,
la saggezza. Ecco, la saggezza è una virtù, la saggezza.
Il buon senso.
Il buon senso.
Il buon senso.
Sì.
In una categoria. Però.
Sì.
Sì. Finalità tutte da stabilire soltanto sulla verità.
Sì, prima ma di, del buon padre di famiglia. So. Ma sono d'accordo, del buon padre di famiglia. Vi ho detto che tre sono le discipline pratiche. L'etica, che insegna il comportamento migliore, individuale, no? Per l'individuo, che vuol dire? Per raggiungere il bene dell'individuo, la felicità.
Il bene non è sostanziato.
Eh?
Il bene non è sostanziato soltanto come forma di equilibrio, non è sostanziato in contenuti.
La felicità, che è il fine, no, delle scienze pratiche, è anche felicità materiale, si sostanzia in relazioni armoniche e si sostanzia anche bene in beni materiali. Da questo punto di vista è un buon padre di famiglia. Dicevo la prima disciplina è l'etica o morale, no? Se lo diciamo alla latina. La seconda è l'economia, che insegna ai padri di famiglia di essere dei buoni padri di famiglia, che l'economia e quindi lì a sincronizzare fine e mezzi, no? A sincronizzare desiderio e intelligenza per il benessere, no? Zen, no? Per il benessere della famiglia, così come l'etica insegna, gli trasmette, no? Deve cogliere gli strumenti, no? Deve, dopo aver conosciuto, no? Il che cosa, e spiegato il perché, ma trasmettere gli strumenti per realizzare il benessere, la felicità del singolo, no? Del singolo individuo. E come la politica, che è la terza disciplina pratica, è la scienza del politico, che è il padre della patria, no? Diremmo che è il padre della patria, i padri della patria, perché poi si è andato a vedere qual è la proposta di politica di Aristotele, è un misto tra oligarchia e in qualche modo è democrazia, no? Non è propriamente una proposta monarchica, come invece lo era quella di Platone, fortissima quella di Platone. Quindi d'accordo, e d'altra parte la filosofia di Aristotele è stata definita la filosofia del senso comune, no? Filosofia del senso comune. La filosofia del senso. Però finisco io questo discorso. Attenzione a questa filosofia del senso comune, ma no, ciò che Aristotele mostra è che così nella conoscenza cioè nell'attività della ragione teoretica, come nell'azione più direttamente pratica, cioè quindi nell'attività della ragion pratica, e bisogna conoscere, bisogna aver fatto esperienza, no? E, bisogna avere anche forza d'animo, noi diremmo, ecco, per controllare e dominare le passioni, no? Quelle che chiamiamo le passioni, per dominare le passioni. Quindi si tratta di una vita, quella indicata da Aristotele, che è una vita tesa attraverso l'esercizio a dominare razionalmente le passioni del singolo, le passioni dei componenti familiari della famiglia, le passioni, no, delle componenti e dell'intero sociale. Quindi controllare le passioni, dominare le passioni con la ragione, e non è quindi da tutti, perché questo era, penso, evidente anche ad Aristotele, anche per le vicende che lui stesso aveva vissuto, molto spesso, più spesso, prevalgono sulla ragione, quindi tutti quei motivi passionali propri dell'essere umano, in quanto, vi ho detto, è anima che svolge anche le funzioni sensibili, ecco, il voler si avvicinare a qualcosa, il volersi allontanare da qualcos'altro, semplicemente per soddisfare il piacere o il dispiacere, quindi per non soffrire dolore, no? Anche qui dolore e godimento, cosa che spinge poi alcuni ad essere timidi, altri temerari, no? Che è il contrario, ecco, della timidezza, cioè il contrario, il troppo poco e il troppo, ecco, spinge verso comportamenti che sono comportamenti distruttivi. Sono comportamenti che rompono l'equilibrio. Sono i comportamenti che rompono, non rendono possibile la realizzazione di armonie, no? Di situazioni armoniche. Ecco, non è facile. C'era la di tu prima che...
Pensavo, sì, lui ovviamente, Aristotele, propone il dominio delle due anime, sensibile e appetitiva, adesso mi ricordo come si chiama.
Sensibile e vegetativa.
Ecco, perché poi sì, mi ricordavo altre definizioni per me, direi che sono un po' diverse, più o meno, che è quello. Va bene, e quindi ci arrivo. Poi, all'inizio delle lezioni, lei ha detto: la scelta, intelletto che desidera e desiderio che ragiona. Allora, io non so quel desiderio che cosa traduca della lingua greca, però nel bene, per così dire, ci sarebbe anche questa spinta, il desiderio, che è al di fuori di una medietas, di un bilancino. È qualche cosa, non riesco a metterlo sulla bilancia.
Io ti scusi professore, era la stessa cosa che volevo chiedere, però a me sembra che questa definizione, che è così bella e che suona così bene, dica poi comunque la stessa cosa. Cioè, l'intelletto che desidera e il desiderio che ragiona sono assolutamente la stessa cosa. Cioè, è bello come è formata la frase, è molto bella, ma sta dicendo che sono due, non sono e, non c'è una e.
No.
L'intelletto che desidera è il desiderio che ragiona. Cioè, non è che è,
è equivalente.
Io la sento come la specie.
No, non si escludono. Sono degli out, sono dei livelli.
Io lo vivo così.
Allora, quel desiderio in greco è orexis. Orexis. L'uomo è intelletto che desidera, è intelletto che desidera. Che cosa desidera? Desidera il piacere sensibile? Ah, certo, desidera, sono d'accordo. Sì, guardate, uno dei fini della vita di ogni uomo, nella vita pratica, nell'etica di Aristotele, penso che ve l'abbia detto lo scorso anno, grande importanza viene dato all'amicizia, alla realizzazione di rapporti, di relazioni amichevoli. Amicizia non soltanto intesa come amicizia spirituale, ma anche cioè le amicizie ce le dobbiamo scegliere non soltanto sulla base delle affinità, no, di spirito, ma a proposito di padre di, no,
si dice, padre di
buon padre di famiglia, pensando anche ai beni, no? Quindi ai beni
materiali.
No? Perché ci possiamo trovare in difficoltà nella nostra vita. È come noi. Nel caso in cui il nostro amico dovesse trovarsi in difficoltà, no, andremo in aiuto, dovremmo andare, c'è già un concetto di dovere, no? In aiuto del nostro amico, la stessa cosa ci attendiamo dai nostri amici. Quindi è molto importante che i nostri amici abbiano delle sostanze, la cremata, in greco, la cremata, le sostanze, proprio sono le sostanze, la cremata. Non ho capito.
Allora confronterebbe amicizia disinteressata? È interessata.
No, è interessata. Guai a pensare all'etica come ad una disciplina che tratta oggetti disinteressati, non legati. No. È la conoscenza, è quello che stiamo facendo oggi che deve essere disinteressata. Ed è ciò che separa il teoretico dall'etico, l'etico dal teoretico. Io guardo su perché c'è lui che l'intelletto che desidera conoscere è la conoscenza, l'oggetto del desiderio. L'oggetto del desiderio dell'uomo, la conoscenza, perché soltanto attraverso la conoscenza realizza se stesso.
Professore, una cosa prima a proposito della scelta, lei ha detto che le varietà sceglieranno tutte in maniera diversa.
Sì.
E allora
non solo, conta molto anche la relazione.
E allora, ci sarà, soltanto se sceglieranno tutti e tre in maniera diversa, pensando a tre età, adesso sono quattro, chi sarà in grado di scegliere? Il messaggio a ognuno? Chi? Che vuol dire?
Vivono i giovani, vivono gli adulti, vivono gli anziani, si trovano di fronte loro i giovani, di fronte alle scelte, gli adulti, gli anziani. Ecco, l'esperienza è chiaro che l'anziano ha tanta esperienza, rispetto al giovane che ha tanto vigore, no? Ha tanto vigore, ma ha meno esperienza, quindi come dire è possibile che abbia su certi versi più strumenti alcuni, no? Più strumenti il giovane dell'anziano. Ma può avere più strumenti l'anziano del giovane. E poi nella relazione con l'altro, no? Se l'azione investe l'altro, l'altro può essere anche l'ambiente nel quale ci si vive, nel quale ci si trova a vivere. Quello che il giovane deve fare è saper scegliere l'azione giusta, e quello che bisogna insegnargli è di operare questa scelta riuscendo a realizzare il fine con strumenti che non lo portino ad eccedere.
Io non sono d'accordo con gli animali.
Ci vediamo giovedì prossimo. Io le avevo detto, mi hanno spostato, avevo un impegno, per cui avevo già informato la nostra assistente, però le avevo detto di attendere.
Ma si aveva
tutto silenzio.
È andata bene. Quindi ci vediamo
Andiamo regolarmente e chiudiamo nella regolarità, perché noi siamo quest'anno molto aristotelici. La mia intenzione giovedì della prossima settimana è introdurre il punto di vista di Plotino, no, sulla natura e quindi sulla relazione con l'etica, quindi con Plotino. Penso di
volevo dire che Robespierre è morto
domenica scorsa.